www.redijo.it e la storia continua. Guerra al lavoro nero. Controlli di qualità. Fra le priorità della politica economica delle arti vi era infine la già evocata disciplina a tutela della qualità dei manufatti prodotti e dei servizi erogati, che costituiva uno dei momenti principali della dilatazione della legislazione corporativa. Minutissime norme che riguardavano le materie prime, gli strumenti di lavoro e i procedimenti tecnici utilizzati erano infatti previste dagli statuti e frequentemente aggiornate attraverso l'attività legislativa dei consigli del Consiglio. La stesura di questi regolamenti rispondeva a un'esigenza fortemente sentita nella società basso-medievale, che attribuiva la grave e infamante etichetta di falsitates ai reati di adulterazione. E al terzo modo di peccato, predicava Bernardino sul campo di Siena nel 1427, è falsità di falsare le mercanzie, mostrando il cattivo col buono. E dice poi, egli è tutto buono. Infrangere le norme sulla qualità significa ingannare il cliente e al tempo stesso tradire la corporazione, macchiarne la buona fama. Ecco perché gli articoli fabbricati in violazione alle regole erano dichiarati falsi, allo stesso titolo della moneta falsa, e i contravventori puniti con pesanti pene. E i segreti del mestiere. Non meno decisivo per l'autoriproduzione del sistema corporativo era il controllo sulla formazione dei nuovi maestri, realizzata attraverso il peculiare istituto dell'apprendistato, sulla base di un contratto stipulato fra il titolare della bottega e il padre dell'apprendista, ma modellato su una serie di norme dettate dalla corporazione. Quello che spesso era poco più di un bambino si trasferiva alle dipendenze del maestro per un certo numero di anni. La sostanza dell'accordo stava, da un lato, nell'impegno dell'artigiano a insegnare lealmente al discepolo i segreti del mestiere e a mantenerlo, dall'altro, nella promessa di quest'ultimo di imparare volenterosamente, di risiedere regolarmente con il maestro, di obbedirgli eseguendo ogni compito da lui stabilito. Durante il periodo di formazione, l'apprendista non percepiva nessun compenso, anzi, non era raro il caso, soprattutto nel XII secolo e in buona parte nel XIII, che fosse il padre a dover sborsare una somma perché il figlio venisse ammesso alla bottega. Solo una volta compiuto il tirocinio previsto dai patti contrattuali e in qualche caso superato un esame e realizzato un capolavoro, il discepolo poteva entrare nell'arte come maestro. Fra maestro e docente, fra maestro docente e apprendista discendente, si stabiliva dunque un rapporto complesso e sfaccettato, che non si configurava solo come trasferimento di uno specifico sapere tecnico, ma anche come una trasmissione di un sistema di valori e di modelli di comportamento. Per questo la regolamentazione corporativa in quest'ambito, se fu assai tempestiva, conservò un certo grado di elasticità, necessaria per consentire gli adattamenti imposti dalle fluttuazioni del mercato del lavoro. Non è una testimonianza eloquente la disciplina della durata dell'apprendistato, che così, come era regolamentata dagli statuti delle arti, variava secondo i maestri, i luoghi, l'età dei discepoli e in una stessa città anche secondo le epoche. A Bologna, per esempio, per diventare barbiere occorrevano 3 anni di tirocinio nel 1320, ma solo 2 anni nel 1376. Per essere calzolaio, 4 anni nel 1258, 5 nel 1327. Per raggiungere il grado di maestro spadaio, 7 anni nel 1283 e solo 3 nel 1378. www.redigio.it e la storia continua.